bene, allora no, aspetta, scusa Maggie, scusa Maggie, parto con la sigla, ho spaventato Maggie. Vai. Di quella sbagliata. Così si inizia. Si inizia sbagliando cose. Allora, all'ultimo podcast dovevo togliermi la parola allora e non ce la faccio proprio, la metto più o meno ovunque. Benvenuti su questo podcast di nuova pasta, Mindfuck, perché tutta la vita è un mindfuck. Ne abbiamo parlato nell'episodio pilota che voi non sentirete. Però vabbè, ritornerà fuori di nuovo. Ho degli ospiti che l'altra volta, che non sentirete, non li avevo neanche presentati. E quindi oggi proviamo a fare una puntata decente, come si deve, fatta bene, perché sennò poi non la metto online di nuovo. Quindi abbiamo tra noi, io li sparo tutti e tre e poi vi sormonterete nel presentarvi. Allora abbiamo Astrofilo, abbiamo Ilaria Favero e Andrea Cerrato. Ok, sono tutti dei grandi personaggi per motivi differenti e ora vi spiegheranno perché sono dei grandi personaggi. Vai Ilaria.
Ah,
okay. Ciao Ilaria, come stai? Ti piace queste,
buongiorno, Mick.
Queste bastardate subito, immediate?
Sì, ti ringrazio, soprattutto di lunedì mattina è una gioia. Niente, cosa devo dire? Io sono una degli autori di Mick. Mi tocca sopportarlo anche al di fuori di questi schermi.
Aspetta che ti faccio il suono. Va!
Grazie.
No, non va niente. Vai pure avanti.
Benissimo. Fallimento. Sono laureata in arti visive all'Università UAB di Venezia, mm-hmm. Quindi fondamentalmente mi piacciono le cause perse.
No! E questo è un saluto a tutti quelli che stanno percorrendo lo stesso coso di laurea, perché poi io...
Sì,
anch'io sono laureato in letteratura.
Grazie.
E vabbè, e quindi passione per le neuroscienze, l'hai già detto, no? L'avevi già detto?
Perché lavoro per te.
Oh, no, in verità ce l'avevi già da prima, scemo. Cosa stai dicendo?
Ah, sì, questo è vero.
Vi lasciamo soli, ragazzi?
Eh? Ma se vuoi sì.
Vi lasciamo soli.
No, hai ragione, scusa. Vuoi anche tu che ti instilli delle passioni, come ho fatto con Ilaria e le neuroscienze?
Imponendo le mani, così... Passiona.
Non lo faccio niente, non sto facendo niente, ma lo faccio
c'è
benissimo.
C'è del manipolatorio
.
In tutto questo, comunque.
Bene, Andrea! Nel frattempo ci deve essere un treno dietro da qualcuno di voi.
Sì, da qualche parte, non credo in casa mia, perlomeno se c'è...
Io so già
vedo.
Dov'è, ma allora, va bene così.
Tutto quello che succede è sempre comunque in una casa e sarà agli ascoltatori.
Capire
starà
di chi
loro
è
scoprirlo.
Questa casa.
Esatto. Allora, io mi chiamo Andrea e tendenzialmente, in maniera molto tendenziosa, scrivo canzoni. Questo è il mio macro ambito. E lo faccio attraverso il web, quindi anche attraverso i social network, principalmente YouTube, ma anche TikTok, Instagram, Facebook, quindi ho incrociato le mie due passioni più grandi, che sono la musica e la comunicazione, quindi il web, e faccio questo.
E lo fai con
una
così?
Maniera che cambia, lo faccio così.
Con tristezza così?
Comunque Andrea, potresti vendermi anche aria fredda.
Così, però non si vede il sorriso. Allora sì, devo anticipare, visto che questo è il mio ruolo, io arrivo da una serata, quindi... Scusate il mio tenore della voce del podcast di oggi, cercherò di frizzare nei prossimi 10 minuti, insomma, di accendermi.
Presto ti potrò mettere degli effetti sonori, non ancora, dammi una settimana. Astro! Buongiorno. Lui arriva dallo spazio invece. Classiche battute che ti faranno ogni
volta. Sono tornato adesso, guarda, ho parcheggiato lo shuttle qua sotto, ho messo il parcometro e sono salito a casa.
Cazzo, il parcometro.
Io tendenzialmente... spiego alla gente come fanno la cacca gli astronauti e poi tutto il resto, perché più o meno la domanda numero uno è quella. E poi cerco di non farmi insultare dicendo che buttiamo soldi nello spazio.
Mi piace, è questo, è proprio questo il motivo per cui ho ripensato a te già dal podcast precedente, ma perché la cosa più bella tua è che tu sei proprio nella quotidianità degli astronauti, i cazzi degli astronauti, tu li sai tutti.
E più quindi, o meno sì.
È bello fare i collegamenti, soprattutto quello della cacca.
Ce ne ho tanti altri.
Beh, siamo qua. È un podcast. Tra l'altro, ecco, per chi ci sta ascoltando, non sto dicendo le cose basilari, ma pian piano le scoprirete anche queste. Il lunedì, esce il lunedì, non lo so ancora quando, perché lo stiamo registrando la mattina del lunedì, ma dovrebbe uscire, credo, per mezzogiorno, essendo la prima puntata, non lo so ancora. Perfetto. Allora, il tema di oggi, con questa musichetta perfetta. Il tema di oggi volevamo essere quello del fallimento. Questo perché abbiamo pensato che, essendo la prima puntata del podcast, di insomma, buttarcela addosso così dicendo ma se fallisse, come fallirebbe e come la viviamo? E quindi
comunque,
sì.
Posso dire una cosa?
Certo.
Io vi ringrazio per aver deciso di dedicarmi questa puntata.
Ma ci sentiamo tutti un po'. È un po' la sindrome dell'impostore al contrario. Come si può chiamare? Sindrome del sono io. Non lo so. E quindi il tema del fallimento è il fatto che qualcosa potrebbe andare male. Io, per esempio, soprattutto, ma proprio il podcast è un esempio perfetto di questa cosa qua. Ne approfitto di tutto il fallimento possibile per inserirlo all'interno della puntata. L'ho fatto anche con Twitch ed è funzionato benissimo anche con i podcast passati. Cioè, tu prendi, fai partire qualcosa e non funziona l'audio, non funzionano gli effetti, non riesci a... si sdoppia tutto la puntata pilota, ragazzi, l'abbiamo fatta tutta con io versione papa, perché avevo il suono doppio.
E hai dato la colpa a me alla fine.
Ho dato la colpa a te? Che bello, sì, non ricordo nemmeno chi do la colpa, così in questo caso mi sento ancora meno in colpa nel dare la colpa a qualcuno, capito? Me lo dimentico. E quindi niente, velocemente ho semplicemente girato la puntata pilota verso i Patreon, che così si potevano vedere questa cosa che non uscirà da nessun'altra parte. Ma quello era un effetto, quello era un po' troppo, ecco. Questa volta speriamo di farla andare meglio. Che dite?
Ma quello più che altro era un errore che non un fallimento. Cioè,
sì,
voglio dire,
ma quando un errore si prolunga per un'ora è un po' un fallimento.
Dici, proprio, è un disastro.
Sì, perché all'inizio uno ride e poi dice è un po' troppo, no? Anche se sono stati bravi, nessuno ha detto niente, anzi è piaciuto. Boh. Non lo so, voi...
Ehi, Murphy, siamo in questa città. Perché hai dovuto fare questa legge? Non potevi farla sulle cose che andavano bene?
Molto bene. Cosa? Aspetta, voi non lo state vedendo?
Sulla droga.
Sì, loro non lo stanno vedendo, però sarò in versione noir, no, spero.
La cosa... sull'LSD con filo che fa cose di questo tipo.
Ma la cosa più bella, l'avete notato come riesce a fare anche il labiale? Perché lui sa già che il film non è in originale. E quindi finisce e continua...
È pazzesco.
Vabbè, io faccio un piccolo momento marchetta, ma solo perché ci sta. Effettivamente la parte video si potrà vedere, non lo so se lo potranno vedere tutti, perché non lo so se riusciremo a metterla a YouTube quando inizieremo, intanto facciamo la parte audio, ma chi è su Patreon può vedersi la parte video. Questo quindi lo dico sia come marchetta che anche a voi tre, così sapete che se adesso siete in mutande per qualche motivo, Andrea, allora a quel punto...
Io sono in mutande, ma infatti sono seduto, quindi se tu non lo dicevi nessuno lo vedeva, adesso tutti si immagineranno me in mutande.
Almeno non ti alzi dimenticando.
Secondo me sarà... Ma guarda, potrebbe essere un buon modo per non far fallire il podcast.
Esatto,
a un certo punto, oppure per farlo fallire clamorosamente. Quindi chissà, vediamo.
Ma vedi, questo è proprio uno di quei punti. Se tu... Se sei in mutande e ti alzi di colpo, è un fallimento? O è forse uno dei momenti più alti del podcast in versione video?
Secondo me ai posteri l'ardua sentenza, cioè se questa cosa via fa un disastro, direi sarà un fallimento, altrimenti magari avrai, non lo so, un boom di iscrizioni e a questo punto apriamo un OnlyFans, la spostiamo tutta lì la questione e io cambio lavoro.
Beh, io penso veramente che sia grazie a YouTube e a simili che in verità ci si sia sbloccati da questo incravattamento tremendo che si aveva prima nella televisione. Cioè prima tu aprivi un programma o una registrazione e tutto era... normale, cioè sapevi che non ti potevi aspettare qualcosa di particolare perché tutto funzionava bene.
C'è anche
bene.
Chi l'ha presa un pelo troppo sta roba, cioè poi è andato tutto a puttane.
No, ma esatto, poi hanno iniziato anche con certi programmi, signorina D'Urso, signora. ad approfittare di questo e capire che invece se tiravano fuori lo scoop e addirittura anche organizzato, allora a quel punto la gente piaceva. Ma YouTube, come Instagram e vari altri posti, forse YouTube, ma Twitch, ecco, potrebbe essere uno di quelli che più fa questa cosa, ti permette di essere completamente te stesso e lasciare molto più spazio al fallimento, che diventa una parte integrante del documentare un po' quello che sta accadendo, no? Io caro collega e amico Yaki Dali, che conoscete anche voi, Yaki diceva, adesso lo sto nominando, magari non gli va, no, Yaki dice sempre, YouTube è bello fin tanto che rimane, per esempio, che gli rimane quella pasta un po' da live, un po' da amatoriale, un po' da accendo la telecamera e via. Nel momento in cui, come già sta accadendo un po', si alza di qualità ogni volta, a un certo punto il concetto di documentare l'essere umano per tutta la sua sfera, inclusa quella del fallimento, del problema, dell'errore, eccetera, si va un po' a perdere. Questa è una mancanza di valore consegnato, che dite?
In realtà, riguardo a questo, ci hai fatto anche un video, Mick, con una fantastica autrice.
Ah sì?
No, quando parlavamo di survivorship bias, in realtà su YouTube è pieno di fallimenti palesi che nessuno si accorge che esistono perché le visualizzazioni non lo permettono. Si vede soltanto quello che arriva al successo, poi invece, come nella vita in generale, tutto il resto viene cancellato. Quindi in realtà il fallimento c'è sempre, è costante, lo vediamo continuamente, come quando io mi guardo allo specchio.
Olè!
Questo è
però è nascosto.
Questo programma sponsorizza la vostra iniezione di fiducia del lunedì. Buona giornata.
Oddio. Vabbè, insomma,
allora posso dire una cosa rispetto al discorso del fallimento di YouTube?
Sì, credo, se chiedi se puoi anche dire, è già un fallimento. Cioè tu non puoi dire, okay, tu devi perfetto importi sopra.
Allora no, si vede il casino dietro.
La prossima volta alza la mano.
Ok, sì, perfetto. Credo che sia legato anche al discorso di
sì, e si è bloccato. Questo è esattamente il fallimento. YouTube. Andrea è riuscito a creare una situazione di fallimento mentre parlava di fallimento. Ti devi ripetere perché ti eri bloccato un attimo.
Mi sono bloccato?
Almeno a livello video, sì. Poi vediamo.
Ma forse era proprio quello il fallimento in sé. No, dicevo che credo sia legato al discorso di aspettativa. Quindi nel momento in cui tu hai un piano per come dovrebbero andare le cose, inevitabilmente ci sarà prima o poi un fallimento. Quindi quando ad esempio su YouTube all'inizio fai le cose per farle, perché ti piace farle, cioè, cosa vuol dire fallire? Cioè, qual è il principio del fallimento? Nel momento in cui ti aspetti un tot di visualizzazioni o che le cose vadano in un certo modo, allora lì si aprono un po' le porte al fallimento. Credo sia un po'... cos'è questa cosa sgranocchiante che sento?
Credo... non so, io penso sempre Ilaria quando c'è qualcosa che...
No,
fa
non sono stata io questa volta.
Non lo so. Non ma l'altra volta...
Sì.
Vai. Comunque sì. Vado.
Credo sia fortemente legato all'aspettativa.
Sì, l'altra volta ne abbiamo un po' parlato. L'altra volta, scusate se faccio sempre riferimenti a una puntata che non esiste, ma questo è il perché dovete.
E nel pre ha detto: è la prima puntata, mi raccomando, non facciamo riferimenti. Vai così.
Per cui, vabbè, no, parlavamo del palco, no? E quando abbiamo fatto un esempio sul palco e sui comici. Mi pare almeno, perché il mio Alzheimer non è quello che mi fa dimenticare, ma mi fa confondere gli eventi tra loro, che è un po' diverso. E comunque è un esempio che io porto spesso sul fatto che i comici devono di fatto documentare se stessi per fare ridere, perché loro partono dal concetto di sentirsi, cioè è una sorta di dark humor verso se stessi e non hanno nessun problema a prendersi in giro. Per cui quando salgono sul palco, qualunque circostanza che sia data da fallimento, da successo, per loro va bene, l'importante è essere se stessi. E sia via, ed è di fatto quando hai situazioni assurde che capitano che puoi veramente prenderci dentro e diventare antifragile. Prendi anche un comico che sale, fa una battuta, il pubblico non ride. Se il comico è bravo, fa ridere il fatto stesso che nessuno rida al comico, perché sono le assurdità, no? E il fallimento è dato tantissimo anche da questo. In tante situazioni, vedi per esempio YouTube, da delle assurdità. Lo scoop è dato tanto dalle assurdità, no? Abbiamo un filo che sta facendo cose con la tastiera, vuol dire che sta cercando robe sullo spazio.
L'ho ritrovata. No, perché in realtà io volevo farvi un collegamento sullo spazio, ma mi è venuta in mente una roba che non so se voi ve la ricordate. Vi ricordate Beam? L'app Beam?
No.
No,
io sono troppo giovane.
Troppo giovane.
Ho detto io ero troppo giovane, non riesco neanche a dirla quella frase.
No, oggi, oggi hai perso completamente il verbo essere.
Lunedì, esatto, no, io
lunedì prossimo ti togliamo il verbo avere. Abbiamo fatto la comicità. No, me l'hai fatta venire in mente con Yaki, che ha la maglia di Casey Neistat.
Ok.
Ma Casey Neistat aveva fatto questa questa app che praticamente è stato un fallimento clamoroso, ma dietro secondo me c'è un'idea geniale. Praticamente tu scaricavi l'app sul telefono,
sì,
mettevi il telefono contro il petto e la videocamera, nel momento in cui non vedeva che più niente, iniziava a registrare quello che tu stavi facendo come fosse in prima persona, e quando la staccavi caricava direttamente, quindi tu non potevi neanche vedere quello che effettivamente stavi registrando. Che era una roba fuori di testa, perché non avevi l'aspettativa che riuscisse tutto perfettamente. Era assolutamente al 100% reale.
Ok, un po' come gli occhiali ad oggi della, di quel brand, solo di che fanno 30 secondi. Ma vabbè, viva la privacy.
L'hai caricato su YouTube?
No, su Beam direttamente. Cioè,
okay.
Beh, questo però, è il concetto però, che il fatto che venisse caricato automaticamente in sostanza.
Cioè, non avevi montaggio, non avevi aspettativa, non avevi qualcosa che ti dava. C'è una mano alzata.
No, non era una mano alzata, era la luce questo, che mi aveva inondato.
Mi piace questo podcast dove parliamo sempre di cose che si vedono e nessuno può vedere niente, ma va bene. C'è un strano colore in questo.
Cioè, non ho capito se stava salutando.
Ciao mamma, guarda, sono famosa.
Io vi consiglio di vedere, io devo portare questa roba a video anche là fuori di del Patreon il più possibile, perché Ilaria aiuta tantissimo sulla versione video, fa sempre cose strane. Una volta ha fatto squat mentre facevamo la riunione degli autori e quindi usciva dalla telecamera.
Senti, era luna di notte,
era luna di notte
perché non poteva entrare.
Cioè, hai concluso tu l'assurdità di questa cosa. Faceva
sì,
squat a luna di notte.
Mi facevano male i piedi. Va bene, non importa, lasciamo parlare Filo per favore.
No, io avevo praticamente finito. Dovevo fare qualcosa sullo spazio. In realtà mi è venuto in mente Bim.
Non c'entra niente. Non c'entra niente. Ecco, questi sono i silenzi da fallimento.
Non c'entra niente Bim? No, perché non c'entra niente.
Oh, era
ma
così
invece per... sì che c'entra.
No, era per creare disagio.
Esatto.
È un po' come se ci fossimo messi a parlare dei piatti surgelati che faceva la Colgate, che nessuno comprava perché avevano paura che dentro ci fosse il dentifricio.
No, scusa, qua un bello shoot, visto che è lunedì, non avete ancora, se uscirà a mezzogiorno, avete ancora mezza giornata per fare cazzate. Togliete l'aspettativa che tutto riesca bene.
Ti è cambiata anche la musica mentre lo dicevi.
Tutto si lega a quello. Cioè, ragazzi, scusate, sono monotematico, ma tutto si lega un po' a quello. Ed è sempre un discorso di mindfuck, cioè il fatto che la mente sia un po' quella roba che ti aiuta, o perlomeno ti illude più che ti aiuta, di prevedere il futuro e quindi di dare una sorta di trama di come dovrebbe andare la tua vita, e tac, lì il fallimento è dietro l'angolo. Quindi credo che sia un mindfuck un po' il concetto di fallimento, anche perché se tu non hai aspettativa e non hai trama, di fatto sono solo eventi che possono aiutarti a tararti sul corso della tua vita, ma non hanno un significato positivo o negativo di per sé.
Cioè,
sono serissimo, ragazzi.
No, ma perché ma senti che musica che ti è arrivata sotto? Cioè, è perfetta. Manco Edward Mani di Forbice. È che no, io volevo aggiungere qualcosa a questo. Volevo di fatto chiederti una cosa, Andrea, in termini di palco su questo. Però c'era il mouse di Astrofilo che si sentiva dietro. Sei il geek dei geek, Astro. Cioè, sentire perché è proprio. Era il rumore completo di quel mouse che ha un centimetro di spazio di
mi
click.
Mi si è rotto il Pebble. Io uso il Pebble perché il non Pebble. Fa nessun suono. È di un brand il Pebble.
Mai sentito.
Il Pebble è fatto apposta per non fare suono. E mi si è rotto il Pebble e quindi...
Vabbè, almeno sappiamo quando stai cercando qualcosa.
Anche a me tipo subito.
Cioè, io il primo che incontro... Le tastiere meccaniche. Che problemi avete? Cioè,
sì.
Che,
sì,
della vita. Perché... Sì.
Comunque è bello perché capiamo che stai per ricercare qualcosa quando si muove il mouse sulla tastiera. Sì. Io volevo chiedere una roba ad Andrea, però sul discorso del palco, per esempio, di fare la performance, visto che ho anche condiviso anch'io un po' quel tipo di mondo ai suoi tempi quando ero molto giovine, il problema che avevo io è che quando fai musica tu potenzialmente hai una versione ghost di te stesso, che sarebbe la versione perfetta di quel pezzo che devi fare, e poi c'hai la versione tua di quel momento che sei salito sul palco mezzo ubriaco, che fai fatica a camminare, eccetera, e uscirà una versione più o meno distante dalla versione perfetta. Questa cosa qua, sia sul palco che nel mio caso l'ho sofferta tantissimo alla registrazione, no? All'incisione dell'album, che la parola incisione proprio sul tema del fallimento te la dice tantissimo, no? Perché proprio incide quella cosa, incide il fallimento, incide qualunque cosa tu faccia, quindi non la potrai più cambiare. Io questa roba qui l'ho sofferta fino a dopo la band, quando ho capito, salendo sul palco da solo per le mie cose, che in verità le situazioni particolari erano le uniche che mi portavo a casa di interessanti rispetto al solito, no? Perché se tu fai sempre la stessa performance nello stesso modo perfetto, poi arrivi a casa e ogni volta la serata è stata uguale alla sera prima, mentre se accade qualcosa di diverso è quello l'input che tu ti porti a casa, altrimenti è solo output.
Allora, potrei parlare per 12 podcast, cercherò di farla breve. La mia prima esperienza con il palco è stata al Saggio di Chitarra Classica, era più o meno intorno al 2000, e io non avevo deciso... Cioè, avevo
quanto
deciso
avevi?
Di non
30
fare.
Anni? Quanto avevi?
Avevo 27 anni.
Oh.
No, non so quanti anni avessi, forse 45. Comunque, avevo deciso di non esibirmi prima di quel saggio, perché volevo che fosse perfetta quella performance. Mm-hmm. Quindi nessuno mi aveva sentito, proprio neanche i miei. Volevo fare un effetto wow, senza considerare il fatto che quando sono salito sul palco sono arrivate le varie emozioni e ho fatto una cacata.
Sì.
E lì si è creato un... sai, quelle... lo chiamerei trauma, ok? E questo mi riporta all'altro
così,
discorso del fallimento.
Leggera.
No, esatto. Che secondo me, io prima parlavo delle aspettative del passato, un altro concetto fondamentale, del futuro, scusatemi, l'altro concetto fondamentale è il passato. Cioè, credo che noi abbiamo tante versioni all'interno, più o meno reali o più o meno immaginate di noi. E spesso subentra, quando salgo sul palco, questa cosa ho imparato a conoscerla, o quando vai in sala, una versione del passato che è spesso una versione traumatizzata, ok? Quindi quanto, non me lo so neanche dire, quanto quell'Andrea che è rimasto traumatizzato dal primo saggio di chitarra, ogni volta che salgo sul palco prende il sopravvento dentro di me, ok? E lì non sono più io, cioè non è più quell'io che prima magari di salire sul palco si gasava e diceva adesso mo me la faccio vedere, sali sul palco e scatta, switcha quell'Andrea traumatizzato da quell'evento. Uh-huh. È una cosa che ho dovuto elaborare e imparare a conoscere col tempo.
Molto figa questa cosa di legare il fallimento al passato invece che all'aspettativa del futuro, perché è vero, perché poi incide in parte su di te, no? Tanto vai, Ila,
sì, scusa. Ma credo che siano due facce della stessa medaglia. È sempre il discorso della mente che guarda o avanti o indietro. Mm-hmm. Cioè, o ha un modello a cui far riferimento rispetto a un evento giusto o sbagliato del passato, o a come dovrebbe andare nel futuro, ok? Cioè. Quindi il solito discorso, secondo me, per essere molto molto stringato, è che l'unico modo per fuggire al fallimento è godersi il momento per come è.
Il presente.
E qua mi taccio, perché questa roba qua vi ho sganciato una bombella, eh. Vai ragazzi, vai, andate voi.
Ila ha la sindrome dell'imbuto, perché continua a fare...
No, sì, perché mi stava venendo in mente una cosa, in realtà, che avevo letto un libro sul fallimento qualche tempo fa, per poi fallire miseramente, perché dovevo scrivere un episodio per Mick che è naufragato nel...
Quello sul fallimento?
Nell'oblio. Esattamente.
Ma noi, ce lo siamo detti poi che era perfetto, esatto, va bene
così.
Una
vittoria su tutti i fronti.
Cioè, hai fatto un episodio sul fallimento? Sì. E dov'è? Non è fallito. Basta. Cioè, questo è il ciclo completo.
Nell'oblio. E comunque stavo leggendo un libro a riguardo, a parte che io sono sempre molto restia ad esempio ad accettare storie di grandi persone che, e l'ho imparato mentre lo facevo, che ti dicono come hanno fallito, perché poi tra l'altro si innesca tutta quella cosa del racconto col senno di poi, per cui nessuno ha effettivamente coscienza di cosa sta succedendo nella sua testa mentre sta fallendo. Però c'era una questione importante, vabbè, adesso sembra scoccio, c'è una questione importante, c'è una questione interessante secondo me, che era il fatto
tutto
che...
da sola.
E mi riaggancio a quello che stava dicendo Andrea, che in realtà gli parlavano del fatto che noi non abbiamo effettivamente percezione di noi stessi nel futuro, e quando abbiamo paura di fallire però abbiamo un obiettivo magari molto distante, in realtà quando il tempo passa poi noi cambiamo come persone. Quindi metti che ci poniamo un obiettivo tra 5 anni, voglio diventare super ricco, mano a mano che ti avvicini a quell'obiettivo ovviamente invecchi e comunque cambi mentalmente, quindi in realtà poi cambia sempre anche il tuo modo di percepire quel fallimento e di percepire te stesso. Nel momento in cui sei più vicino al fallimento, paradossalmente secondo me ti riagganci molto al passato, perché è come se quando accorci le distanze con la cosa che ti fa paura, in realtà in quel momento ti crolla tutto quanto addosso, mentre prima cerchi di proiettare a quello che potrebbe succedere potenzialmente dopo, almeno così la vedo io. Poi io vedo tutto nero quando ho paura.
Beh, bello, ma puoi fare anche un parallelismo, provo a farlo ma non so se sia sensato, ci provo, perché stavo pensando che il fallimento, cioè, ha questa sorta di relazione tra fallimento ed emozioni, no? Molto vive oppure no, e stavo pensando quando a una di quelle situazioni dove le emozioni sono in un periodo vivissime e poi quando ne parli 2 o 3 anni dopo sono praticamente inesistenti, ed è quella del 2 di picche o di essere stati lasciati, no? Nel momento ti cade il mondo, sei emozionalmente morto, eccetera, però poi quando ne parli 5 o 6 anni dopo riesci a prenderti in giro o con gli amici e dire sì, vabbè, ero proprio fuori di testa, ero preso malissimo, ma non lo sei più in nessun modo. E però ci sono situazioni dove se non sei troppo distante da questa cosa e rivedi quella persona, di colpo cadi tantissimo nella stessa situazione emozionale. Quindi si potrebbe dire che quando ti trovi in una sorta di contesto o situazione simile a quella originaria, è come avere una macchina del tempo che ti riporta a livello emozionale sul momento.
Sì, figa, credo che sia un po' un concetto anche della psicoterapia, il fatto di riportarti ad un'emozione passata per permetterti di elaborarla con la coscienza del presente e di andare oltre. Quindi rispetto al discorso del bambino che sale sul palco, quello del saggio di chitarra classica, questa cosa l'ho superata semplicemente conoscendola e quindi permettendomi di vivere quell'emozione che all'epoca, non avendo la forza di farlo, l'avevo frizzata da qualche parte nel mio inconscio.
Ma non credi che ci sia anche il fatto di dare un perché all'evento? Cioè, per me il fallimento non ha tanto a che fare con il qualcosa che non funziona o che è stato sbagliato, è il fatto come si può dire, non c'è un motivo per cui le cose siano andate in quel modo, cioè non riesco a spiegarmi perché avessi fatto quella cosa, proprio non me lo spiego e quindi non ha senso e quindi è imbarazzante. Ma nel momento in cui ha un senso, di colpo sembra strutturato, quindi sembra quando ha una motivazione non è più un fallimento. Faccio un esempio, lo so che ne abbiamo parlato di nuovo l'altra volta nella puntata pilota, però è tipo quando facevo l'esempio alla gente di che cosa significa controllare le emozioni sul palco o meno, e quindi mi zittivo per 30 secondi, no? Per fare in modo da far credere alle persone che io avessi perso la parola. In quella situazione lì era ipoteticamente un fallimento, a tutti gli effetti un fallimento come contesto, come situazione e come anche interazione con il pubblico, quindi quello che condividevamo insieme come emozioni. Ma in testa mia io sapevo che questo aveva un perché e quindi non era assolutamente un fallimento. Allo stesso modo credo che uno dei motivi per superare i fallimenti, almeno per come la intendo anche su quello che hai detto tu Andrea, che se passa del tempo è possibile anche che tu inizi a parlarne di questa cosa esattamente come hai fatto, e quindi in qualche modo quella situazione che prima non aveva senso, ok, cioè è andata così e basta, inizia a essere un motivo per cui parlarne, inizia a essere un motivo per documentare se stessi sia rispetto agli altri, cioè parlare di se stessi agli altri, che sia una questione egocentrica, no? Ma anche rispetto a se stessi, no? Cioè iniziare a dire è esperienza di vita vissuta, io oggi sono questa persona grazie a quel momento lì. Io infatti quando ho le situazioni da fallimento o qualunque situazione dove dico oh mio Dio, io mi salvo sempre, tento di salvarmi perché la figura di merda, quella dove non si capisce perché tutti stanno zitti e basta, è difficile. Ed è molto difficile sul momento, ma diventa molto bella se tu ti proietti di colpo in 2 anni in avanti. Quindi fare la situazione opposta di quella che dicevi, no? Cioè, invece che fare il ragionamento verso indietro, dire ok, adesso prendo la macchina del tempo verso il futuro e dico, ma 3 anni da oggi quanto farà ridere quella situazione insulsa dove ho fatto una battuta e tutti sono stati zitti, eccetera eccetera. Cioè, quella diventa la parte divertente, e quindi il fallimento inizia ad avere una scusa, diventa strumento di qualcosa interessante per più avanti.
Ma perché noi non riusciamo ad andare sul quadro generale, che fondamentalmente è la nostra vita, cioè, svegliamo l'attimo. E quindi secondo me questo ti dà quella pressione enorme. Io su questo argomento e su un fallimento un pelo più grande, perché parliamo di quando è esploso il Challenger,
sì.
E parliamo del 86, scusa, e secondo me uno dei discorsi più belli che io abbia mai ascoltato è quello di Reagan,
sì.
Quando parla la nazione dopo che è esploso il Challenger, perché prende tutto quello che abbiamo detto noi adesso, cioè parla del prima, parla del fallimento che... Cioè, guarda, mettersi davanti a un'azione e dire cazzarola, abbiamo sbagliato, e poi chiaramente degli astronauti hanno perso la vita,
sì.
Però c'è quel però che ti cambia la cosa, perché lo stiamo facendo e ti dà questa idea di quello che è il futuro, del fatto di non fermarsi e di imparare da quello che hai sbagliato per fare qualcosa che ti farà stare meglio. Quello secondo me è uno dei discorsi più belli che siamo stati mai declamati.
Che era quando, qual era il motivo quella volta lì? Così velocemente solo.
E quello lì è uno dei motivi che fa incazzare di più, perché non c'era il motivo, non c'è stato un motivo sensato, cioè il Challenger quella mattina non doveva partire perché in Florida è arrivato il ghiaccio.
Ah, era quella degli attacchi della guarnizione,
esatto.
Giusto?
Esattamente, okay. Cioè una delle guarnizioni per via del freddo non si era espansa nel momento in cui era partito e aveva bucato il serbatoio di idrogeno. Mm-hmm. E quindi era esploso, mi sembra, un minuto dopo che
era quando c'era l'insegnante anche, giusto?
Esattamente, c'era quando c'era Krista McConnell. E il bello lì, cioè il bello tra virgolette, la cosa assurda è che tutti alla NASA sapevano che non doveva partire. Mm-hmm. Era stata una pressione politica per farlo partire, proprio perché doveva sembrare che era sicurissimo, doveva sembrare che non c'era nessun problema, l'avevano rimandato per troppo tempo, c'erano vicino dei treni come quello,
sì,
che sentiamo.
Adesso fermi. Ho bloccato Ilaria apposta qualche secondo, solo così sentite che è lei, così, così è ufficiale che...
Comunque la roadcaster a noi ci chiede gli audio per inserirli, per fare i contenuti audio. E quindi là ti fa ancora più arrabbiare questa cosa, perché mm-hmm. tutti erano certi. E la questione è, io su questo io ci avevo fatto proprio un podcast, perché mi aveva mandato completamente in mindfuck questa cosa. Cioè, tu sei un ingegnere che era certo che quella mattina tutto ciò non sarebbe dovuto accadere, poi è accaduto, e la prossima volta che fai?
Sì,
come,
esatto,
ti metti in gioco la prossima volta, sapendo che tu puoi fare tutto il bene che vuoi, ma c'è una parte incontrollabile che comunque potrebbe portarti a fallire ancora peggio?
Sì, esatto.
È tanta forza di volontà.
Puoi dire una cosa anche, perché così il treno va in secondo piano, vai.
No, niente, che in realtà riguardo a questo argomento, cioè, è molto interessante come il fallimento venga vissuto, secondo me, in maniera molto diversa. Cioè, in questo caso si tratta di vite umane, però ti riporto una cosa di vite umane sempre perse nel mondo, fondamentalmente. Perché in realtà nell'ambito artistico il fallimento è un campo di indagine pazzesco, perché cioè, è bellissimo vedere cosa puoi farci col fallimento. Cioè, a prescindere dal...
Tipo rovinare una tela con 3 strisci.
Sì, ma proprio cercare di esplorare quella cosa lì, cioè proprio lavorare su quella roba lì, su non riuscire effettivamente ad avere successo, che è visto sempre un po' come banalotto, diciamo, perché a noi ci piace fare quelli strani, no? Un po' alternativi. E, però a proposito di questo, ad esempio, c'era un artista che si chiamava Bas Van Ader, in realtà, e che lui lavorava tantissimo col fallimento. Vabbè, aveva tutta una serie di problemi, che povera stella, insomma, ci sarebbe qui da parlarne per ore, probabilmente avrebbe dovuto farlo anche lui. E lui in realtà è il massimo, secondo me, per quanto riguarda il fallimento, perché lui fallendo...
Aspetta, intanto, ma è morto o devo scusarmi via podcast, sì, per quello che hai detto? Ok,
no,
ok, vabbè.
No, no, è morto perché... allora, un giorno ha deciso che lui doveva fare questa performance pazzesca in cui partiva con una barca a vela giocattolo e attraversava l'oceano Pacifico o Atlantico, non mi ricordo.
Ok.
Con tutto che spero sua
pacifico
moglie,
per lui, così, che è più bello dire
gli avevano iniziato a dire, esatto, gli avevano iniziato a dire che insomma non gli sembrava proprio una buona idea. Lui ha detto no, io parto. Pensavano che si fermasse a un certo punto. Cioè, dicono, ok, tutto va benissimo, adesso che abbiamo fatto la fotina, torni indietro. Invece no, lui è partito perché aveva deciso che lui questa cosa la doveva fare e è morto. Non l'hanno più trovato, hanno trovato solo la barca, tipo in Irlanda, da qualche parte giù.
Beh,
di
allora,
lì l'hanno trovata.
Non penso sia il Pacifico in quel caso, però vai avanti.
È vero, abbiamo risolto questa cosa.
La barca ha saltato.
Però in realtà, cioè, lui viene ricordato tantissimo per anche tutti gli altri suoi lavori. Ha fallito miseramente a livello di essere umano che muore nella vita, però ha avuto un sacco di successo come artista. Quindi,
sì, cioè... mi piace anche questa tua parola, che muore nella vita. È una cosa che non avevo mai sentito. Però vedi, però lui non
è una fase.
Poi.
Ragazzi, attenzione, si può morire nella vita. E...
succede ogni tanto, no, sai.
Però vabbè, lui è fallito senza cioè, con la cognizione di causa del momento, di quel secondo in cui è morto, e poi basta, poi non è che ci pensa, capito?
Ah, sì, no, infatti, cioè non ci ha più pensato, quindi
18-19 panettieri, 20-21 morto, 21-22 commesso da Zara.
Esatto.
Sono morto un annetto, però poi
l'annetto sabbatico.
Esatto.
Ebbene, ci mancava scherzare nella prima puntata con la morte, perché in fondo,
ah, ragazzi,
no?
Insomma, perché
metti
no?
La musichetta, amiche,
io,
metti la musichetta.
Beh, io andrei in chiusura, ragazzi. Se siete d'accordo, abbiamo detto abbastanza. Sì, abbiamo sì. Una abbastanza. E quindi la mia voce sta anche girando a puttane. E quindi, che dire, noi ci becchiamo ogni lunedì. Quindi, ciao. Ogni lunedì a mezzogiorno. Vuoi dire qualcosa, Astro, dietro per...
Prendiamo anche tramite la potenza dei satelliti.
Ecco, questa chiusura è perfetta.